Capitolo diciassettesimo, che segue le vicende della signorina Nickleby. Col cuore oppresso e molti tristi presentimenti che nessuno sforzo era riuscito a bandire, Caterina Nickleby, la mattina stabilita per l'inizio del lavoro presso Madama Mantalini, uscì di casa alle 8:15 e si mise in cammino, sola, fra lo strepito e il traffico del centro, verso l'estremità occidentale di Londra. Molte pallide ragazze, il cui destino, come quello dell'umile Baco, è di produrre, con paziente fatica, le belle cose che coprono le spensierate e le regine del lusso e della moda, a quella stessa ora mattutina attraversano le nostre vie per recarsi nel luogo del loro quotidiano lavoro, prendendo a volo, per così dire, nella loro passeggiata frettolosa, l'unica boccata d'aria sana e l'unica occhiata di sole che allieta la monotona esistenza della lunga loro giornata faticosa. Come si avvicinava al quartiere più elegante di Londra, Caterina osservò molte della sua stessa categoria passare in fretta come lei dirette al loro penoso mestiere e osservò nel loro aspetto sofferente e nel loro portamento stanco la prova evidente che le sue diffidenze non erano assolutamente infondate. Arrivò da Madama Mantalini alcuni minuti prima dell'ora stabilita e dopo aver camminato un po' di volte su e giù nella speranza che arrivasse qualche altra che le risparmiasse l'impaccio di narrare le sue faccende al servo, picchiò timidamente alla porta, che dopo qualche indugio fu aperta dal valletto, il quale aveva indossato la sua giacca a strisce, andando su alla chiamata, e si stava intanto mettendo il grembiule. «C'è Madama Mantalini?» balbettò Caterina. «Non esce spesso a quest'ora, signorina», rispose l'altro in un tono che rendeva il termine «signorina» alquanto più offensivo dell'appellativo «mia cara». «Posso vederla?» chiese Caterina. «Eh?» rispose l'altro tenendo la mano sulla porta e onorando l'interrogatrice d'un'occhiata curiosa e d'un lungo sorriso. «Dio mio, no?» «Son venuta perché m'aspetta», disse Caterina. «Debbo lavorar qui». «Ah, avreste dovuto suonare il campanello del laboratorio», disse il valletto toccando un cordone che pendeva sul pilastro. «Un momento però, me n'ero dimenticato. La signorina Nickleby, vero?» «Sì», rispose Caterina. «Dovete per piacere andar su allora», disse l'altro. «Madama Mantalini vuole vedervi. Da questa parte. Badate a questa roba sul pavimento». Avvertendola con queste parole di non camminare su una lettiera eterogenea di vassoi da pasticceria, di lampade, di sottocoppe, di bicchieri e mucchi di sedie disseminate per la sala, che parlavano chiaramente di una riunione allegra finita tardi la notte, il valletto precedette la giovane fino al secondo piano, ove la introdusse in una stanza la cui porta comunicava con la sala nella quale essa aveva veduto la prima volta la padrona del laboratorio. «Aspettate qui un minuto che vado a dirglielo subito». Fatta questa promessa con molta affabilità, egli si ritirò lasciando Caterina sola. Nella stanza non c'era molto da distrarsi. La sua caratteristica più attraente era un ritratto a olio e a mezzo busto del signor Mantalini, dipinto dall'artista nell'atto che l'originale si grattava la testa in maniera molto disinvolta, per aver modo di sfoggiare bellamente un anello di brillanti, dono di Madama Mantalini, prima del matrimonio. Nella stanza attigua, però, v'era un suono di voci in conversazione, e siccome la conversazione era alta e la parete sottile, Caterina non poté non scoprire che gli interlocutori erano il signore e la signora Mantalini. «Se sarai odiosamente, diabolicamente, oltraggiosamente gelosa, anima mia», diceva il signor Mantalini, «sarai molto infelice, orribilmente infelice, infernalmente infelice». E allora giunse un rumore che pareva indicare che il signor Mantalini stesse sorbendo il caffè. «Infelice lo sono», rispose la signora Mantalini, evidentemente col broncio. «Allora tu sei una piccola fata ingrata, indegna, maledettamente ingrata», disse il signor Mantalini. «Non è vero», disse Madama con un singhiozzo. «La piccola fata non sa diri», disse il signor Mantalini rompendo un uovo. «Ha un leggiadro visino ammaliante che non si dovrebbe adirare, perché la sua bellezza si guasta e diventa più brutta e più triste d'un terribile spettro infernale». «Non debbo essere presa in giro a codesto modo», soggiunse Madama stizzosa. «Sarai presa in giro nel modo che più ti piace, e non presa in giro affatto se lo preferisci», rispose il signor Mantalini col cucchiaino in bocca. «È facilissimo parlare», disse la signora Mantalini. «Non tanto quando si mangia un maledetto uovo», rispose il signor Mantalini, perché il rosso che mi scorre sulla sottoveste non si può appaiare che con una sottoveste gialla, maledizione. Tu le hai fatto la corte durante tutta la notte, disse la signora Mandalini col desiderio, a quanto pareva, di ricondurre la conversazione al punto donde s'era sviata. No, no, vita mia. Sì, disse madama, non ti ho mai perso d'occhio. Benedetto l'occhietto scintillante che m'ha fissato sempre. Non m'ha lasciato mai, esclamò Mantalini in una specie di lenta estasi. Ah, dannazione! E ti ripeto ancora, riprese madama, che tu non dovresti ballare che unicamente con tua moglie, e io non sopporterò il tuo contegno, Mantalini, piuttosto m'avvelenerò. Non t'avvelenerai e non avrai degli orridi dolori, vero? Disse Mantalini, il quale, dal tono diverso della voce, sembrava avesse mosso la sedia e si fosse avvicinato alla moglie. Non t'avvelenerai, perché hai un marito diabolicamente bello, che avrebbe potuto sposare due contesse e una ricchissima ereditiera.
Due contesse, interruppe madama, mi avevi detto una.
Due, esclamò Mantalini, due donne terribilmente belle, contesse autentiche e ricche a milioni, per dinci.
E perché non le hai sposate? Domandò madama scherzosamente.
Perché non le ho sposate, rispose il marito. Non avevo veduto una mattina a un concerto la più terribile piccola maliarda di questo mondo? E se quella piccola maliarda è mia moglie, tutte le contesse e le ereditiere d'Inghilterra non possono essere...
Il signor Mantalini non finì la frase, ma diede a madama Mantalini un sonoro bacio, che madama Mantalini gli restituì. E quindi parve che vi fossero altri baci ancora frammisti con la continuazione della colazione.
«E che mi dici del denaro, gioiello della mia esistenza?» disse Mantalini dopo che furono cessate le carezze. «Quanto abbiamo in cassa?»
«Veramente molto poco», rispose madama.
«Dobbiamo averne di più», disse Mantalini. «Dobbiamo procurarci qualche sconto dal vecchio Nickleby per avere i mezzi di continuare a lottare, per dinci».
«Che bisogno ne avete proprio ora?» disse carezzevolmente madama.
«Vita e anima mia», rispose il marito. «Si vende da scrab un cavallo che sarebbe un peccato e un delitto farsi scappare. Si dà gioia dei miei sensi? Per niente!»
«Per niente!» esclamò madama. «Che bellezza!»
«Proprio per niente!» rispose Mantalini. «Con 100 sterline si compera. Criniera, collo, gambe e coda, tutto della più straordinaria bellezza. Ci andrò a cavallo nel parco proprio innanzi alle carrozze delle contesse che ho rifiutate. Quella vecchia brutta ereditiera sverrà di dolore e di rabbia. Le altre due diranno: «Si è ammogliato, si è rovinato, che delusione, tutto è finito!» L'una odierà l'altra terribilmente e ti vorranno veder morta e seppellita. Ha ha, per dinci!»
La prudenza di madama Mantalini, se ella n'aveva, non era a prova di questi quadri trionfali. Dopo un po' di tintinnio di chiavi, ella osservò di voler vedere ciò che conteneva il cassetto, e levandosi con questo scopo, aperse la porta ed entrò nella stanza dove Caterina attendeva seduta.
«Povera me, cara fanciulla!» esclamò madama Mantalini, arretrando sorpresa. «Come vi trovate qui?»
«Cara fanciulla!» esclamò Mantalini, entrando anche lui. «Come vi trovate? Per dinci, come state?»
«Aspetto qui da qualche tempo, signora», disse Caterina, volgendosi a madama Mantalini. «Credo che il servo si sia dimenticato di dirvi che aspettavo qui».
«Veramente devi pensare di venire a una risoluzione con quell'uomo», disse madama volgendosi al marito. «Egli dimentica tutto. Gli strapperò il naso da quella sua brutta faccia per aver lasciato qui sola sola una così leggiadra creatura», disse il marito.
«Mantalini!» esclamò madama. «Tu mi oblii!»
«Io non oblio te, anima mia, e non ti oblierò mai, e non potrò obliarti mai», disse Mantalini baciando la mano della moglie e in disparte facendo delle smorfie alla signorina Nickleby, che si voltò da un'altra parte.
Calmata da questo complimento, la padrona della ditta prese delle carte da un cassetto e le diede al signor Mantalini, che le prese deliziato. Quindi ella invitò Caterina a seguirla e, dopo parecchi tentativi da parte del signor Mantalini d'attrarre l'attenzione della signorina, esse se ne andarono, lasciando quel galantuomo lungo sdraiato sul divano, coi tacchi in aria e il giornale in mano. Madama Mantalini precedette la giovane giù per un ramo di scala e attraverso un corridoio fino a una gran sala nella parte posteriore della casa, dove un bel numero di ragazze erano occupate a cucire, tagliare, imbastire, ad accomodare, a fare varie altre operazioni note solo a quelli scaltriti nell'arte del vestiario e della moda. Era una sala opprimente, illuminata da un lucernario, silenziosa e grave come deve essere un laboratorio. Al nome della signorina Nag, pronunziato ad alta voce da Madama Mantalini, si presentò una donna bassa, dall'aria affaccendata, vistosamente vestita, piena di importanza. Tutte le ragazze sospesero per un momento la loro attività, bisbigliandosi a vicenda varie critiche sul taglio e la stoffa dell'abito della signorina Nickleby, sul suo colorito, sulle sue fattezze e il suo aspetto personale, con la stessa buona educazione che avrebbe mostrato la società elegante in una sala da ballo affollata. «Ah, signorina Nag!» disse Madama Mantalini. «Questa è la signorina di cui vi ho parlato!» La signorina Nag rivolse a Madama Mantalini un sorriso ossequiente, che mutò abilmente in un altro di affabilità per Caterina, e disse che, sebbene fosse un gran fastidio avere delle giovani assolutamente inesperte del mestiere, era certo sicura che la signorina avrebbe fatto del suo meglio e che perciò si sentiva già attratta vivamente verso di lei. «Credo che per ora comunque sarà meglio per la signorina Nickleby che la teniate con voi nella sala di vendita per farvi aiutare nelle prove», disse Madama Mantalini. «Per ora non sarà capace di far molto in altro e il suo aspetto s'appaia bene col mio, Madama Mantalini», interruppe la signorina Nag. «Appunto, e avrei dovuto saperlo che non ci avreste messo molto a scoprirlo, perché voi avete tanto gusto in tutte queste faccende che in verità, come dico spesso alle ragazze, non so come o quando, dove diamine mai voi abbiate potuto imparare tutto ciò che sapete. La signorina Nickleby ed io siamo assolutamente simili, Madama Mantalini. Soltanto io sono un po' più bruna della signorina Nickleby e, credo che i miei piedi siano un po' più piccoli. La signorina Nickleby certo non si offenderà se dico così, quando saprà che la mia famiglia è stata sempre celebre per i piedi piccoli da quando la mia famiglia cominciò ad avere i piedi, credo. Una volta avevo uno zio, Madama Mantalini, che viveva a Cheltenham e aveva un bellissimo negozio di tabacchi. Aveva dei piedi così piccoli che non erano maggiori di quelli che di solito vanno insieme con le gambe di legno. I piedi più simmetrici, Madama Mantalini, che si possano mai immaginare. Debbono aver avuto un po' l'aspetto di piedi stravolti, signorina Nag, disse Madama. Bene, in questo siete proprio voi, rispose la signorina Nag. I piedi stravolti, oh bellissima, come dico spesso con le ragazze, bisogna proprio dirlo e non importa che lo sappia, fra tutte le persone di spirito da me conosciute, e ne ho conosciute molte perché quando era vivo mio fratello, io gli tenevo la casa, signorina Nickleby, avevamo a cena una volta alla settimana due o tre giovani assai celebri allora per il loro spirito, Madama Mantalini. Fra tutte le persone di spirito, dico alle ragazze, da me conosciute, Madama Mantalini è la più pronta, uno spirito gentile, così sarcastico e così gioviale, come dicevo alla signorina Simmons appunto stamane, che come o quando o in qual modo si sia formato, per me è veramente un mistero. A questo punto la signorina Nag si fermò per prender fiato e intanto si può osservare, non che fosse meravigliosamente loquace e meravigliosamente deferente per Madama Mantalini, già che queste sono circostanze che non hanno bisogno di commenti, che di tanto in tanto era solita nel torrente del discorso di introdurre un forte, chiaro e squillante, la cui portata e il cui significato erano diversamente interpretati dalle sue conoscenze. Già che alcuni ritenevano che la signorina Nag si divertisse ad esagerare e insinuasse quel monosillabo nel momento che nel cervello si stava coniando un'invenzione nuova. Altri, che quando le mancava una parola, lo buttasse lì per guadagnar tempo e impedire agli altri presenti di entrare in conversazione. Si può notare inoltre che la signorina Nag si credeva ancora giovane, benché da parecchi anni non avesse più questa fortuna, e che era debole e vana, e una di quelle persone delle quali si può aver fiducia finché si hanno sotto gli occhi, e non oltre. «Voi baderete che la signorina Nickleby faccia il suo orario e tutto il resto», disse Madama Mantalini, «e così la affido a voi. Dimenticherete le mie raccomandazioni, signorina Nag?» La signorina Nag naturalmente rispose che dimenticare una cosa detta da Madama Mantalini sarebbe stato moralmente impossibile, e la signora, dispensando un buongiorno generale fra tutte le sue operaie, veleggiò lungi di lì. «Che incantevole creatura, vero, signorina Nickleby?»
disse la signorina Nag stropicciandosi le mani. «L'ho veduta pochissimo», disse Caterina, «e quindi non la conosco ancora». «Avete veduto il signor Mantalini?» chiese la signorina Nag. «Sì, due volte. Non è un bellissimo uomo?» «Veramente non mi sembra, tutt'altro», rispose Caterina. «Come, cara?» esclamò la signorina Nag levando le braccia. «Ma santo Dio del cielo, che gusto avete! Una persona d'aspetto così aristocratico, di così bella statura, con dei bei baffi neri, così disinvolto, con certi denti, certi capelli e... veramente mi stupite!» «Sarò forse sciocca», rispose Caterina mettendo da parte il cappellino, «ma siccome la mia opinione non ha alcuna importanza per lui o chiunque altro, non rimpiango di averla formulata e non la cambierò facilmente, credo». «Non credete che sia un bell'uomo?» chiese una signorina. «Sarà, anche se io dico il contrario», rispose Caterina. «E non cavalca dei bellissimi cavalli?» chiese un'altra. «Forse, ma io non li ho visti mai», rispose Caterina. «Non li avete visti?» interruppe la signorina Nag. «Oh, bene, ecco subito ciò che ne sapete. Come mai potete esprimere un giudizio intorno a una persona senza conoscerla completamente?» V'era tanta saggezza di mondo, anche del piccolo mondo della ragazza campagnola, in questa idea della vecchia modista, che Caterina, la quale era ansiosa per tante ragioni di cambiare argomento, non fece altre osservazioni e lasciò la signorina Nag assoluta padrona del campo. Dopo un breve silenzio, durante il quale la maggior parte delle ragazze fece un esame il più minuto dell'aspetto di Caterina con dei confronti e delle osservazioni, una si offrì di aiutarla a togliersi lo scialle e, dopo che l'offerta fu accettata, le chiese se credeva che il nero non fosse incomodo a portare. «Sì», rispose Caterina con un triste sospiro. «Piglia molta polvere e riscalda molto», osservò la stessa ragazza riassettandole il vestito. Caterina avrebbe potuto dire che il vestito a lutto è l'indumento più gelido che gli uomini indossano, che non solo raffredda il cuore di chi lo porta, ma fa sentire la sua influenza sugli amici più caldi, agghiacciando le fonti della loro buona volontà e gentilezza, disseccando tutti i germogli delle promesse che una volta mostravano così generosamente e non lasciando alla vista che cuori nudi e tristi. Vi son pochi che, dopo aver perduto l'amico o il parente che costituiva il loro unico sostegno, non abbiano sentito acutamente intorno il gelido influsso delle proprie gramaglie. Lei lo aveva sentito fortemente e, provandolo in quello stesso istante, non poté frenare le lacrime. «Mi dispiace molto di avervi addolorata con le mie parole inconsiderate», disse la compagna. «Non ci pensavo. Voi siete in lutto per qualche parente prossimo?» «Per mio padre», rispose Caterina piangendo. «Per chi, signorina Simmons?» chiese la signorina Nag in tono percettibile. «Per il padre», rispose l'altra sottovoce. «Per il padre, eh?» disse la signorina Nag senza la minima depressione di voce. «Ah, una lunga malattia, signorina Simmons?» «Zitto, per piacere», rispose la ragazza. «Non so». «La nostra disgrazia è stata così improvvisa», disse Caterina voltandosi. «Se no ora sarei in grado di sopportarla meglio». C'era stata non poca ansia nella sala, secondo un costume invariabile, tutte le volte che appariva qualche nuova ragazza, di sapere chi fosse Caterina e di che condizione fosse, e tutto il resto che la riguardava. Ma benché la curiosità potesse essere naturalmente aumentata dall'aspetto e dalla commozione della ragazza, la coscienza di farle dispiacere, interrogandola, bastò per il momento a reprimere quel sentimento. E la signorina Nag, trovando impossibile di conoscere maggiori particolari appunto allora, ordinò con riluttanza il silenzio e la prosecuzione del lavoro. In silenzio, quindi, tutte s'applicarono al lavoro fino all'una e mezzo, ora in cui un cosciotto di castrato arrosto con contorno di patate venne servito nella cucina. Finito il pasto e dopo che le signorine ebbero goduto d'una seconda ricreazione, quella di lavarsi le mani, il lavoro ricominciò e fu di nuovo continuato in silenzio finché il rumore assordante delle carrozze nelle vie e dei sonori duplici colpi di battenti alle porte annunziarono che la fatica quotidiana dei più fortunati membri della società a sua volta incominciava. Uno di quei duplici colpi alla porta della signora Mantalini annunciò l'equipaggio di qualche gran dama, o piuttosto di una riccona, perché di tanto in tanto si fa una distinzione fra ricchezza e grandezza, la quale si recava con la figlia a provare un abito da ricevimento a corte che era da lungo tempo in lavorazione. Caterina fu delegata ad assistere alla prova in compagnia della signorina Nag
e agli ordini naturalmente di Madama Mantalini. La parte di Caterina nella cerimonia era abbastanza modesta, giacché non si trattava d'altro che di tenere i vari capi dell'abito finché la signorina Nag non fosse pronta a provarli e di annodare poi un laccio o attaccare un gancio. Ella poteva, non senza ragione, credersi fuori del tiro di qualsiasi arroganza o cattivo umore. Ma accadde che la signora e la figliuola quel giorno fossero entrambe stizzose e la povera ragazza sebbe la sua parte dei loro rimbrotti. Ella era goffa, aveva le mani gelate, sudice, rozze e non sapeva far nulla a modo. E le due clienti fecero le loro più alte meraviglie che Madama Mantalini potesse mettersi intorno gente di tal fatta. Le dissero che la prossima volta s'auguravano di trovar qualcun'altra. E così via. Un incidente così comune sarebbe appena degno di menzione, senza l'effetto che produsse. Caterina versò molte amare lacrime dopo che le due signore se ne furono andate e si sentì per la prima volta umiliata dalla sua occupazione. Aveva, è vero, sofferto alla prospettiva di quel mestiere duro e penoso, ma non si sentì degradata nell'aver accettato di lavorare per il pane che quando si vide bersaglio dell'insolenza e dell'orgoglio. La filosofia le avrebbe potuto insegnare che la degradazione era dalla parte di quelli caduti così in basso da spiegare abitualmente simili passioni e senza motivo. Ma ella era troppo giovane per fare simili considerazioni e i suoi onesti sentimenti ne furono offesi. La deplorazione che la gente bassa spesso si eleva al di sopra della sua condizione non deriva dal fatto che le persone cosiddette per bene si mettono al di sotto della propria. Fra simili scene e occupazioni si arrivò fino alle 9, ora in cui Caterina, stanca e umiliata da tutti gli incidenti della giornata, uscì in fretta dal carcere del laboratorio per raggiungere la madre che l'attendeva alla cantonata e tornare a casa. Più triste per dover nascondere i veri sentimenti che la tormentavano e fingere di partecipare a tutte le felici visioni della compagna. «Che bellezza, Caterina!» disse la signora Nickleby. «Sono stata a pensare tutto il giorno che sarebbe delizioso se Madama Mantalini ti prendesse in società. Ed è probabile anche, sai, perché la cognata del cugino del tuo povero papà, certa signorina Browndock, fu presa in società dalla direttrice della scuola di Hammersmith e fece in brevissimo tempo fortuna. A proposito, dimentico se questa signorina Browndock fosse la stessa che vinse il premio nella lotteria di 10.000 sterline. Ma credo di sì. Veramente, ora che ci penso, fu proprio lei. Mantalini e Nickleby, come suonerebbe bene. E se Nicola avesse fortuna, potremmo avere il dottor Nickleby, direttore della scuola di Westminster, abitante nella stessa via». «Povero Nicola!» esclamò Caterina, prendendo dalla borsetta la lettera del fratello giunta da Dotheboys Hall. «In tutte le nostre disgrazie, come mi sento felice, mamma, sentire che egli sta bene e vederlo scrivere con tanta allegria. Mi compensa di tutto ciò che dobbiamo sopportare, pensando che non gli manca nulla ed è felice». Povera Caterina, non pensava affatto che la sua consolazione non era solida e che presto si sarebbe dileguata.